the way we see. I got my house for my machine. You can just put online, so I got some peace of mind.
Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower.
Se fate un brindisi, fatelo anche per il vostro presidente che vi ama tanto. E cercate sempre di stare vicino ai vostri figli, ai vostri giovani che si affacciano adesso alla vita. Io ai giovani questo io dico, e martello su questo punto, costituiscono l'avvenire del popolo italiano.
Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete.
Prima si è tentato con le bombe, ora con il più vergognoso e ignobile degli scandali. A questo gioco al massacro io non ci sto. Non ci sto.
Yes, we can. Thank you, New Hampshire. Thank you.
Se uno ti accusa per una cosa che hai fatto oppure per una cosa che non hai fatto e dovevi fare, beh, pazienza, insomma. Ma invece, insomma, è come se uno mi accusasse di aver fatto una cosa del Venezuela dove io non sono stato mai.
La storia oscura con Fabio Camillacci.
Per il ciclo Mafia, l'altro Stato, la storia della criminalità organizzata da fine 800 ai giorni nostri. Dal programma RAI Storia d'Italia, a cura di Gianni Minoli, lo storico, grande esperto di mafia, Salvatore Lupo, scatta questa fotografia di Cosa Nostra.
Un magistrato ottocentesco definiva la mafia il rimedio omeopatico alla criminalità. I mafiosi sono dei criminali, i quali sono chiamati da qualcuno a mantenere l'ordine. A mantenere l'ordine nelle aziende, quindi la custodia. A mantenere l'ordine nella relazione tra le aziende e il territorio, quindi ad esempio il subappalto edilizio. A mantenere l'ordine nella politica, quindi ad esempio il controllo dei voti. A mantenere l'ordine in settori affaristici importanti, ma che non possono essere regolati dalla legge, ad esempio nel contrabbando. La mafia è anche un'organizzazione segreta. Segreta fino a un certo punto, perché i suoi utenti devono sapere a chi rivolgersi. Clandestina fino a un certo punto, perché in ogni momento della loro attività i mafiosi entrano in relazione con persone che possiamo definire, seppure ironicamente, per bene, cioè quelli che chiedono i loro servizi, che spesso sono uomini politici, uomini d'affari, uomini delle istituzioni.
Dunque, la mafia, un'organizzazione criminale, ma anche una struttura di potere, un organismo occulto ma ben radicato sul territorio, con le sue regole, le sue gerarchie, la sua cultura e la sua economia. Quasi uno Stato nello Stato, anzi un antistato, che serve e si serve di uomini delle istituzioni. Un vero e proprio contropotere feroce e implacabile. Questo e molto altro è la mafia. In alcuni periodi della storia d'Italia, in particolare dai primi anni Ottanta, le stragi del biennio 92-93, la mafia è sembrata un'entità talmente potente e radicata da apparire invincibile. Invece, invincibile non lo è affatto. Lo dimostra il lavoro svolto da magistrati, poliziotti, carabinieri che hanno combattuto Cosa Nostra con gli strumenti della legge. Hanno indagato, raccolto prove e processato boss, gregari, killer e colletti bianchi. E hanno vinto. È questa la storia del maxi processo. Sentiremo Giuseppe Ayala, pubblico ministero al maxi processo, e ancora lo storico Salvatore Lupo.
10 febbraio 1986. Ha inizio a Palermo il più imponente processo alla mafia mai celebrato. Per tutti, da subito, è il maxi processo. Grazie al lavoro e alle indagini del pool, i cui simboli sono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, vengono portate alla sbarra, accusate di mafia, 475 persone. Le rivelazioni del pentito Tommaso Buscetta consentono di svelare l'esistenza della cosiddetta cupola, il segretissimo vertice decisionale di Cosa Nostra. Per il numero degli imputati è stato necessario fabbricare un edificio apposito per celebrare le udienze. È l'aula bunker, costruita accanto al carcere del Lucciardone.
È stata realizzata in 6 mesi. Quello è un monumento che casualmente ospitato a Palermo, ma è un monito per l'intero paese, perché dimostra che quando lo Stato vuole le cose le fa presto e bene.
Gli imputati possono essere trasferiti dalle celle all'aula nella massima sicurezza. Migliaia di poliziotti e carabinieri sono trasferiti temporaneamente a Palermo per assicurare l'ordine pubblico. La corte è costituita da un numero doppio di membri perché si teme che qualcuno possa essere ucciso durante il processo. Presidente della corte, Alfonso Giordano. Un giudice fino ad allora quasi sconosciuto, che d'improvviso è sotto gli occhi di tutti, anche di quelli della mafia. In 22 mesi di udienze succederà di tutto. Ciò nonostante, alla fine, la corte darà ragione in modo inequivocabile alla linea investigativa di Falcone e Borsellino.
Il maxiprocesso porta una straordinaria svolta nella lotta alla mafia. Viene condannata la mafia in quanto tale, perché ci si basa sulla legge Rognoni-La Torre, per cui la mafia per la prima volta è un reato in quanto tale, l'associazione mafiosa. Ma soprattutto vengono condannati i capi e gregari della mafia a pesantissime pene, che sono sempre state confermate in tutte le successive udienze, in quanto militanti di un'organizzazione mafiosa e responsabili o corresponsabili dei delitti da essa commessi.
Il maxi processo alla mafia si conclude il 16 dicembre 1987 con la sentenza della Corte d'Assise. 19 ergastoli a tutti i componenti della cupola, 2.665 anni di carcere complessivi ad altri 339 imputati. 5 anni più tardi, la Cassazione confermerà sostanzialmente la sentenza del maxi processo, convalidando in modo definitivo il risultato delle indagini di Falcone e Borsellino.
I condannati al maxi processo in gran parte erano a piede libero perché erano latitanti, ma poi alla fine moltissimi di questi sono finiti in galera e ci stanno ancora. Dunque, rispetto a quello che si dice comunemente, ignorare che col maxi processo lo Stato italiano ha ottenuto di gran lunga il massimo risultato, ha ottenuto una vittoria straordinariamente importante su questo fronte, e ignorare la nostra storia.
Dunque, riconoscere il successo del maxi processo alla mafia per non ignorare la nostra storia, ma anche per non dimenticare quanto accaduto il 23 maggio 1992, autostrada Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza dello svincolo di Capaci. Facendo esplodere 500 kg di tritolo, la mafia uccide vigliaccamente Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i 3 uomini della scorta. I ricordi di Pietro Grasso, le parole struggenti della vedova dell'agente Vito Schifani e poi il capo del pool antimafia Antonino Caponnetto.
Ma che c'è messo? La bomba atomica c'è messo?
Sono le 17.59 del 23 maggio del 1992. 500 kg di tritolo esplodono sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo all'altezza dello svincolo di Capaci. Un'esplosione impressionante che fa saltare in aria l'auto blindata su cui viaggia Giovanni Falcone.
L'agguato è scattato 5 minuti prima delle 18. 4 finora le vittime accertate, oltre al giudice Falcone, 3 agenti della scorta. immediati soccorsi. Falcone è stato trasportato al reparto di medicina legale del Policlinico, è morto mentre era in corso un massaggio cardiaco.
Appresi la notizia a Palermo, corsi subito verso l'ospedale, però già c'era una notizia che era ancora ferito, ma quando arriva io non c'era più niente da fare.
Con Falcone muoiono la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinari. Due mesi prima la mafia aveva ucciso Salvo Lima, l'uomo più potente della DC siciliana, grande amico di Giulio Andreotti. Falcone aveva detto: ora può succedere di tutto. E aveva ragione.
Io, Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani mio, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Di cambiare. Loro non vogliono cambiare. Loro non cambiano. No, non ho il coraggio. Vi chiediamo per la città di Palermo, signore, che avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza, l'amore per tutti. Non c'è amore, non ce n'è amore.
Passeranno solo due mesi e sarà assassinato anche Paolo Borsellino. Ancora una bomba, ancora un'esplosione impressionante. Il 19 luglio, a Via D'Amelio, sempre a Palermo, una Fiat 126 imbottita di 100 kg di tritolo lo uccide assieme ai cinque agenti della scorta. Era domenica. Stava andando a trovare sua madre.
È finito tutto. Perché è finito tutto, dottore Caponnetto? Perché è finito tutto? Perché non mi faccio dire altro.
Ma non è finita. 19 luglio 1992, Palermo, Via D'Amelio. La mafia replica uccidendo il collega di Falcone Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta. Posiziona e fa esplodere 100 kg di tritolo dentro una macchina posteggiata sotto casa della madre del coraggioso magistrato. E ancora le stragi di Firenze, Roma e Milano, fino ad arrivare alla trattativa Stato-mafia. Buona giornata da Fabio Camillacci e benvenuti alla Storia Oscura. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Matteo Di Lelio in cabina di regia. Avete sentito l'incipit dedicato al ciclo Mafia, l'altro Stato, la storia di Cosa Nostra dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri, e ne parleremo in questa giornata ricordando cosa accadde il 19 luglio di 27 anni fa. Era il 1992, la strage di Via D'Amelio, l'uccisione, lo abbiamo ricordato proprio in chiusura dell'incipit, del giudice Paolo Borsellino e degli uomini della scorta. Quell'auto imbottita di esplosivo che esplose mentre Paolo Borsellino citofonava alla casa della mamma in quella drammatica domenica di 27 anni fa. Naturalmente avremo l'opportunità di farvi ascoltare tanti contributi audio storici oltre a quelli che avete già ascoltato all'interno dell'Incipit, ma andiamo a riassumere tutto quello che potrete ascoltare in questa puntata della Storia Oscura qui su Radio Cusano Campus, perché poi, come di consueto, l'Incipit lo replicheremo in apertura di capitolo secondo, per chi lo avesse perso in questa apertura di trasmissione. Sentiremo Giuseppe Ayala, pubblico ministero al maxi processo contro Cosa Nostra, lo storico grande esperto di mafia Salvatore Lupo, i giornalisti grandissimi esperti di mafia come Nonuccio Anselmo, Francesco Lalicata ed Enrico Bellavia. Poi contributi audio storici con le interviste realizzate a Capaci. Avete già ascoltato qualcosa nell'Incipit, quella strage in cui fu ucciso il giudice Falcone, perché naturalmente, così come facemmo il 23 maggio scorso quando parlammo della strage di Capaci e dell'uccisione del giudice Falcone e degli uomini della scorta e di sua moglie Francesca Morvillo, parlammo in quell'occasione di Paolo Borsellino e della strage di Via D'Amelio. Oggi parliamo della strage di Via D'Amelio e di Paolo Borsellino, ma non possiamo non parlare di Falcone. I due sono uniti in tutto, sono rimasti uniti in tutto, nella lotta alla mafia, nel maxi processo, fino alla fine, fino appunto alla morte. Avete sentito la disperazione di colui che era il capo del pool antimafia, Antonino Caponnetto, e poi quel contributo storico, quello che ha fatto veramente la storia e che continuiamo a vedere, a sentire anche ultimamente, e che ogni volta, almeno questa è la mia reazione, la reazione che ho quando sento le parole struggenti, terribili della vedova, dell'agente Vito Schifani ai funerali, quando appunto fu ucciso nella strage di Capaci il giudice Falcone e morirono anche gli altri uomini della scorta, oltre a Vito Schifani, e abbiamo ricordato a Francesca Morvillo. Ma poi tanti altri contributi legati al maxi processo, come la famosa audizione del super pentito Tommaso Buscetta, i ricordi di Pietro Grasso, le parole ancora di Paolo Borsellino su Capaci e brani del confronto, sempre al maxi processo contro Cosa Nostra, tra colui che è stato il cassiere di Cosa Nostra, Pippo Calò, e il pentito Tommaso Buscetta, ma anche un'intervista di Enzo Biagi al mafioso Luciano Liggio. E poi Francesco Accordino, ex capo della squadra omicidi di Palermo, Pio La Torre, anche lui ucciso dalla mafia, Simona e Nando Dalla Chiesa, due figli del generale ucciso da Cosa Nostra, e Giorgio Bocca, che fu l'ultimo a intervistare il generale Dalla Chiesa. Una puntata quindi molto molto ricca, quella di oggi, dedicata a coloro che caddero in quell'attentato di 27 anni fa. Naturalmente nel segno della lotta alla mafia. Se volete scriverci, interagire con noi, inviare i vostri messaggi, il numero è il 334-9229-505, 334-9229-505. Potete scriverci via SMS o attraverso WhatsApp, ma potete anche intervenire in diretta chiamando allo 0661-522390 per dire la vostra sulla lotta alla mafia, sulla mafia di ieri e la mafia di oggi, ma anche se e soprattutto qualcuno all'ascolto vuole ricordare quel drammatico 19 luglio del 1992. Ma cominciamo con altri contributi audio molto importanti. Il primo, nella speranza che si senta, perché abbiamo avuto anche dei problemi nell'ascolto di questo, sembra fatta apposta, ma è una splendida fotografia radiofonica su Cosa Nostra, scattata da uno dei più grandi esperti di mafia, proprio lo storico Salvatore Lupo, dal programma Rai Storia d'Italia a cura di Gianni Minoli. Sentiamo.
Un magistrato ottocentesco definiva la mafia il rimedio omeopatico alla criminalità. I mafiosi sono dei criminali, i quali sono chiamati da qualcuno a mantenere l'ordine. A mantenere l'ordine nelle aziende, quindi la custodia. A mantenere l'ordine nella relazione tra le aziende e il territorio, quindi ad esempio il subappalto edilizio, a
a mantenere l'ordine nella politica, quindi ad esempio il controllo dei voti, a mantenere l'ordine in settori affaristici importanti, ma che non possono essere regolati dalla legge, ad esempio nel contrabbando. La mafia è anche un'organizzazione segreta. Segreta fino a un certo punto, perché i suoi utenti devono sapere a chi rivolgersi. Clandestina fino a un certo punto, perché in ogni momento della loro attività i mafiosi entrano in relazione con persone che possiamo definire, seppure ironicamente, per bene, cioè quelli che chiedono i loro servizi, che spesso sono uomini politici, uomini d'affari, uomini delle istituzioni.
Ce l'abbiamo fatta, è il caso di dirlo, perché in altre puntate questo contributo audio molto interessante, e perché in pochi secondi lo storico grande esperto di mafia Salvatore Lupo riesce a dire tutto praticamente su quella che è stata e che è oggi ancora la mafia. In altre occasioni lo facemmo ascoltare, o meglio avremmo voluto farlo ascoltare ai nostri ospiti, e c'era evidentemente qualcosa che non piaceva al computer e quindi non riuscivamo. Questa volta è andata bene, una splendida fotografia radiofonica dello storico di mafia Salvatore Lupo. Tra poco continueremo a parlare della storia della mafia, perché per raccontare bene la nascita della mafia in Italia è necessario fare un bel passo indietro e raccontare un omicidio di molti anni fa. Siamo alla fine dell'Ottocento. Emanuele Notar Bartolo, un ex garibaldino, è stato sindaco di Palermo e direttore generale del Banco di Sicilia. Si è battuto contro un gruppo di politici e di affaristi che hanno utilizzato i soldi del banco per operazioni illecite. Dalla miniserie televisiva della Rai, Il delitto Notar Bartolo, per la regia di Alberto Negrin, sentiremo appunto un brano di questa miniserie televisiva di parecchi anni fa, e poi ascolteremo ancora lo storico Salvatore Lupo. Tra poco però, qui alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus, perché la storia sale in cattedra sulla radio dell'Università Niccolò Cusano, l'università telematica numero uno in Italia.
Il banco deve essere al servizio delle forze economiche sane della Sicilia, e non di gente che non è stata mai industriale, commerciante, agricoltore, e che progetta imprese soltanto per intascare somme.
Radio Cusano Campus cambia il modo di ascoltare la radio. La storia oscura.
Yes, we
care. Il Comune, come tutti i paesi dell'interno della Sicilia, esce dalla guerra con un'estrema povertà.
La voce del giornalista Nonuccio Anselmo, poi lo ascolteremo in versione più estesa in questi contributi audio a proposito di storia della mafia, a proposito del ciclo Mafia l'altro Stato. Ben ritrovati da Fabio Camillacci, questa è la Storia Oscura, questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Come detto, vi stiamo raccontando la storia di Cosa Nostra da fine Ottocento ai giorni nostri, in occasione proprio del ricordo di quanto accadde nel luglio del 1992, il 19 luglio del 92, 27 anni fa, la strage di Via D'Amelio, in cui moriva il giudice Paolo Borsellino, altro grande della lotta a Cosa Nostra, insieme al giudice Giovanni Falcone e a tanti altri che hanno sacrificato la loro vita. Matteo Di Lelio in cabina di regia per farvi ascoltare dei contributi audio, ricordo, tratti dal programma Rai Storia d'Italia a cura di Gianni Minoli. Abbiamo ascoltato, vi abbiamo fatto sentire subito dopo l'incipit, in apertura di programma, una fotografia radiofonica scattata dallo storico grande esperto di mafia Salvatore Lupo. Dunque, la mafia, un'organizzazione criminale, ma anche una struttura di potere, ha detto lo storico, un organismo occulto ma ben radicato sul territorio, con le sue regole, le sue gerarchie, la sua cultura e la sua economia, quasi uno Stato nello Stato, anzi un antistato, che serve e si serve di uomini delle istituzioni, un vero e proprio contropotere feroce e implacabile. Questo e molto altro è la mafia. In alcuni periodi della storia d'Italia, in particolare nei primi anni Ottanta e poi le stragi del biennio 92-93, la mafia è sembrata un'entità talmente potente e radicata da apparire invincibile, e invece invincibile non lo è affatto. Lo ha dimostrato il lavoro svolto da tanti magistrati, poliziotti, carabinieri che hanno combattuto Cosa Nostra con gli strumenti della legge. Hanno indagato, raccolto prove e processato boss, gregari, killer e colletti bianchi deviati. E hanno vinto. È la storia, questa, del maxi processo a Cosa Nostra. Dunque, riconoscere il successo del maxi processo alla mafia per non ignorare la nostra storia. Ma ora facciamo un passo indietro, un bel passo indietro, perché per raccontare bene la nascita della mafia in Italia è necessario fare questo bel passo indietro e raccontare, parlare di un omicidio di molti anni fa. Siamo alla fine dell'Ottocento. Emanuele Notar Bartolo, un ex garibaldino, è stato sindaco di Palermo e direttore generale del Banco di Sicilia. Si è battuto contro un gruppo di politici e di affaristi che hanno utilizzato i soldi del banco per operazioni illecite. Dalla miniserie televisiva della RAI, Il delitto Notar Bartolo, per la regia di Alberto Negrin.
Il banco deve essere al servizio delle forze economiche sane della Sicilia, e non di gente che non è stata mai industriale, commerciante, agricoltore, e che progetta imprese soltanto per intascare somme che poi sciupa per scopi personali o utilizza in modi diversi da quelli per i quali ha ottenuto mutui e prestiti.
Era considerato un amministratore molto rigido. In un periodo di scandali bancari negli anni 90 dell'Ottocento, cominciò a essere informato dalle persone fedeli all'interno dell'istituto che c'erano delle malversazioni sul patrimonio del banco.
Tra i firmatari delle cambiali in sofferenza risultano portinai, barcaioli, cocchieri, minorenni, nomi inventati, cambiali fasulle, cambiali di comodo.
Non tutte. Alcune sono di gente che ha fatto dei favori, sa, specialmente durante le elezioni, e come contropartita ha ricevuto
i soldi del banco. Somme che sarà impossibile recuperare perché persone nullatenenti.
Alcune però sono avallate da consiglieri del banco.
Avalli, caro Ramacca, che costituiscono il 65% dell'immobilizzo. Una cosa scandalosa per degli amministratori del banco.
Notar Bartolo fa capire che farà polizia.
E questo era ancora lo storico della mafia, il grande esperto di mafia, Salvatore Lupo. Ma avete sentito un brano tratto da una miniserie televisiva di molti anni fa della RAI, Il delitto Notar Bartolo, per la regia di Alberto Negrin. E così, dopo le parole che erano ovviamente ricostruite per quella che fu la storia vera del delitto Emanuele Notar Bartolo, quelle parole poi e quelle intenzioni soprattutto di colui, lo ricordiamo, che era sindaco di Palermo e direttore generale del Banco di Sicilia, il 26 ottobre 1893 Emanuele Notar Bartolo viene ucciso con 27 coltellate da due sicari legati alla mafia siciliana.
La causa del delitto si deve cercare nella condotta rigida e onesta di mio padre, come sindaco di Palermo e come direttore generale del Banco di Sicilia. È tra i suoi oppositori che ci sono i colpevoli, e uno di questi è l'onorevole Palizzotto, che io accuso di essere il mandante dell'assassinio di mio padre.
Bartolo è il primo cadavere eccellente, perché per la prima volta forse gli interessi mafiosi entrano in contatto con gli interessi della grande finanza nazionale.
Ancora avete sentito lo storico grande esperto di mafia Salvatore Lupo a proposito di Emanuele Notar Bartolo di San Giovanni. È stato un banchiere politico italiano, lo abbiamo ricordato, ed è lui, considerato lui, la prima vittima eccellente di Cosa Nostra in Italia. Fu direttore generale del Banco di Sicilia ed esponente della destra storica, ma fu anche sindaco di Palermo, poi assassinato dalla mafia perché aveva messo il naso negli affari di quella che era la Cosa Nostra dell'Ottocento, di fine Ottocento, perché aveva disturbato, aveva intralciato gli affari della mafia. 26 ottobre 1893, Emanuele Notarbartolo viene assassinato con 27 coltellate da due sicari legati alla mafia siciliana. Ricordo appunto questa serie, miniserie della RAI, che fu dedicata proprio a questo caso. Finanza italiana e internazionale, quindi alleate con un obiettivo comune, perché quello di Notarbartolo è un omicidio che già a fine Ottocento dimostra come la mafia sia un'organizzazione tutt'altro che arcaica, ma moderna, in grado di stare al passo con i tempi. E in quei tempi difficilmente la mafia veniva combattuta con strumenti idonei. Erano anche diversi i modi di uccidere. Notarbartolo ucciso a coltellate. Poi la mafia, abbiamo visto, vissuto, ha cominciato a uccidere in tanti altri modi, con la lupara bianca, facendo sparire misteriosamente le persone, i corpi mai più ritrovati, e poi le bombe, le autobombe. Quindi anche in questo c'è stato un cambiamento. In quei tempi difficilmente la mafia veniva combattuta, abbiamo detto, con strumenti idonei. Parliamo sempre naturalmente di fine Ottocento. Durante il periodo giolittiano, poi, a inizio del XX secolo, aumentò il tasso della violenza delle cosche mafiose, di pari passo all'intensificazione dei rapporti tra la mafia e le istituzioni. Per la prima vera operazione antimafia su larga scala bisognerà attendere l'avvento del fascismo. 23 ottobre 1925, Benito Mussolini nomina Cesare Mori prefetto di Palermo con poteri speciali.
La repressione fascista della mafia fu usata dal regime fascista come un grande strumento propagandistico e di autolegittimazione. Solo un regime autoritario, sostennero i fascisti, poteva demolire un malcostume come quello mafioso.
L'obiettivo di Mori è chiaro: combattere la mafia con ogni mezzo, a costo di sembrare più mafioso dei mafiosi. Paesi sotto assedio, punizioni esemplari, esercito a controllo delle lupare. I metodi impiegati arrivano perfino a prendere in ostaggio donne e bambini per raggiungere lo scopo. Boss come Don Calò Vizzini sono costretti alla latitanza. Pugno duro e trattative intransigenti, tanto da sollevare l'ipotesi che Cesare Mori, per combattere la mafia, si allea con una parte della mafia. Quel che è certo comunque è che le camionette dell'esercito pattugliano paesi, verificano case e abitazioni, controllano gli abitanti uomo ad uomo.
È vero che l'operazione Mori è di grande importanza, anche perché effettivamente investì un po' tutti i gruppi mafiosi.
Due anni dopo in carcere si contano 11.000 persone, tra boss, gregari e uomini comuni, di cui 5.000 nella sola provincia di Palermo. Mussolini e il suo braccio armato riscuotono un successo di cui si parla in tutto il mondo. Il Times scrive: la mafia è morta, è nata una nuova Sicilia.
Abbiamo sentito ancora lo storico Salvatore Lupo, un po' compagno di viaggio nostro alla Storia Oscura, in questa puntata dedicata alla storia di Cosa Nostra da fine Ottocento ai giorni nostri, e in maniera particolare con quello che è il ciclo Mafia, l'altro Stato, nel ricordo della strage di Via D'Amelio, di Paolo Borsellino e di Giovanni Falcone. Dunque, il fascismo, avete sentito, ottenne risultati importanti nella lotta alla mafia, ma non furono risultati duraturi. Infatti i processi non avranno la stessa efficacia dell'opera del prefetto Mori e molti mafiosi torneranno liberi. Altri invece andranno al confine, verranno liberati insieme a molti detenuti politici dopo la fine del regime. E proprio nel periodo dello sbarco degli anglo-americani in Sicilia, nell'estate e nel luglio del 1943, del governo alleato dell'isola, i mafiosi si riorganizzarono, conquistando posizioni di potere in gran parte della Sicilia occidentale, in maniera particolare, soprattutto nel Trapanese, nell'Agrigentino, a Palermo e nei paesi vicini. Sentiamo su questo il giornalista Nonuccio Anselmo.
Pordenone, come tutti i paesi dell'interno della Sicilia, esce dalla guerra con un'estrema povertà. L'unica risorsa, l'unica ricchezza è la terra. attesa che è in mano a pochissime persone. Ci sono ancora i feudi, che sono in mano ai baroni, ai nobili, ai possidenti. Sono ancora i feudi che sono stati acquistati ai tempi di Garibaldi. E quindi c'è una ricchezza che è in mano a una decina di persone. Sono quelli che fanno il bello e il cattivo tempo a Corleone, ma non lo fanno direttamente loro. Loro hanno bisogno di chi organizzi sia il lavoro in campagna, ma hanno bisogno soprattutto di chi controlli queste proprietà. Questi sono i campieri. Sono i campieri che, facendo finta di fare gli interessi del padrone, in realtà fanno il proprio interesse, perché riescono in questo modo a gestire uomini, riescono in questo modo ad arricchirsi fino a rubare completamente la terra ai padroni.
Il primo nome che emerse in mezzo a delitti quotidiani fu quello di Luciano Liggio, giovanissimo campiere dei feudi, capostipiti dei corleonesi, padre spirituale di Riina.
Ottobre 1949. Il capitano dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa scrive un rapporto sulla mafia di Corleone, sui primi traffici di droga con gli Stati Uniti e sull'influenza dei corleonesi di Luciano Liggio nell'indirizzare i voti durante le elezioni, prima verso i liberali, poi verso la Democrazia Cristiana.
La rappresentazione primitivistica della mafia è sempre fuorviante. La mafia non è un'associazione di pecorai, è un'associazione interclassista in cui ci sono i buoni borghesi, ci sono anche quelli di origine popolare che però in genere non sono totalmente illetterati e totalmente rozzi. Ha una sua cultura che collettivamente si riproduce, ha le sue mitologie, ha le sue citazioni letterarie preferite. I corleonesi sono, anche se dai palermitani venivano guardati un po' dall'alto in basso e li chiamavano i villani, cioè i villani, i contadini, alla fine sono un gruppo strutturato che poi fa le sue fortune soprattutto a Palermo.
In apertura di questo contributo audio avete sentito il giornalista, anche lui grande esperto di mafia, giornalista siciliano, Nonuccio Anselmo, e ancora questa e invece avete appena sentito era la voce del grande esperto di mafia, storico della mafia, Salvatore Lupo. Tra poco parleremo meglio della storia di Luciano Liggio, ne abbiamo sentito parlare, far riferimento nel precedente contributo audio, però vorrei sottolineare un aspetto, visto che ne abbiamo parlato recentemente in occasione dell'anniversario, poi di quello che fu lo sbarco degli anglo-americani in Sicilia. Abbiamo parlato molto anche della straordinaria figura del generale Patton, di Montgomery, di come poi gli alleati sbarcarono in Sicilia e come dalla Sicilia avanzarono verso quella che era la Fortezza Europa, per dare appunto l'assalto alla Fortezza Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, quella Fortezza Europa guidata dalla Germania nazista, controllata dalla Germania nazista di Hitler. Abbiamo sottolineato proprio che nel periodo dello sbarco degli anglo-americani in Sicilia e del governo alleato che poi si formò nell'isola, i mafiosi proprio in quella fase si riorganizzarono, anche perché nelle puntate dedicate allo sbarco degli alleati in Sicilia sottolineammo l'importante ruolo svolto dalla mafia per favorire dal punto di vista logistico e non solo quello sbarco determinante per cominciare l'assedio all'Italia fascista e alla Germania nazista di Hitler. E abbiamo detto che un ruolo importante lo svolse Lucky Luciano, di cui abbiamo parlato anche in un'altra puntata. Tra poco però parleremo di Luciano Liggio nello specifico, sempre con lo storico Salvatore Lupo. Tra poco qui alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus, perché i racconti di storia sono on air sulla radio dell'Università Niccolò Cusano.
La banda di Luciano Liggio si appropriava delle terre, uccideva sindacalisti, controllava l'acqua, rubava animali, gestiva il mercato della carne di Palermo.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. La storia oscura. Yes, we
can. Ma lei di qualche peccatuzio si riconosce colpevole?
Ma io non ho mai detto di essere un santo.
Contributo audio storico a Radio Cusano Campus, alla storia oscura, alla radio dell'Università Niccolò Cusano. Poi tra poco questo contributo audio storico ve lo faremo ascoltare in versione integrale, ovvero Enzo Biagi che intervista il boss mafioso Luciano Liggio dal programma Rai di 30 anni fa. Linea diretta, ben ritrovati da Fabio Camillacci, ultima parte del capitolo primo della storia oscura e di questa puntata speciale dedicata al ciclo mafia, l'altro Stato, la storia di Cosa Nostra da fine 800 a oggi e soprattutto nel ricordo della strage di Via D'Amelio, 19 luglio 1992. La mafia, dopo aver ucciso il 23 maggio dello stesso anno il giudice Giovanni Falcone, uccide anche Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. Vi ricordo che se volete scriverci il numero per ricevere i vostri messaggi è il 334-9229-505, potete scriverci via SMS o attraverso WhatsApp, per le dirette 06 6152 2390. Visto che siamo in tema di info utili, vi ricordo anche quella che è la mail di riferimento per scrivere al direttore di Radio Cusano Campus Gianluca Fabi, questa mail che proprio per questo motivo abbiamo ribattezzato lettere al direttore, info@radiocusanocampus.it, per tutte le vostre segnalazioni o eventuali vostri suggerimenti. Se volete per esempio segnalarci un argomento che non abbiamo ancora trattato alla storia oscura o negli altri programmi di Radio Cusano Campus, oppure volete che sia trattato in maniera più approfondita un determinato argomento, ecco, sto facendo degli esempi, per tutto questo e tanto altro potete scrivere al direttore info@radiocusanocampus.it. E poi naturalmente vi ricordo il sito di riferimento, il quotidiano online dell'Università Niccolò Cusano, tag24.it. Sul quotidiano online, sul sito che è il quotidiano online dell'Università Niccolò Cusano, aggiornato con quelle che sono le notizie dell'attualità e quelli che sono poi anche i tanti scoop realizzati dalla radio dell'Università Niccolò Cusano, le tante interviste, molte delle interviste più importanti sono riportate su tag24.it. Sul quotidiano online dell'Unicusano trovate ovviamente anche la sezione podcast, che è particolarmente utile per recuperare puntate che magari vi siete persi o interviste che vi siete persi, e soprattutto per chi è appassionato di storia o chi magari deve preparare degli esami di storia, alla sezione podcast c'è una vera e propria enciclopedia online, perché ci sono tutte le interviste realizzate alla storia oscura e tutte le puntate della storia oscura segnalate, individuate e facilmente individuabili argomento per argomento. Basta inserire la chiave di ricerca. Se per esempio inserite la chiave di ricerca mafia, vi usciranno le puntate precedenti dedicate a Cosa Nostra e alla mafia. Se volete sentire la puntata dedicata alla strage di Capaci, basta scrivere Capaci oppure Via D'Amelio per quanto riguarda ad esempio la puntata di oggi. La sezione podcast di Radio Cusano Campus la trovate su tag24.it o radiocusanocampus.it, e poi sarete reindirizzati naturalmente a quello che è il sito che rappresenta il quotidiano online dell'Università Niccolò Cusano. Mentre per tutte le notizie relative al nostro ateneo, vi ricordo, il sito di riferimento è unicusano.it e lì invece trovate tutto quello che riguarda il nostro campus meraviglioso immerso nel verde qui in via Don Carlo Gnocchi 3 a Roma, tutti quelli che sono i corsi di laurea, i tantissimi servizi offerti agli studenti e ovviamente poi anche la sezione master, particolarmente ricca con i master che riguardano tutte le passioni, tutte le necessità. Andate quindi sul sito www.unicusano.it per conoscere meglio l'Università Niccolò Cusano. Chiudiamo il capitolo primo della storia oscura con dei contributi audio molto importanti e storici. Innanzitutto parliamo meglio della storia di Luciano Liggio, di questo boss mafioso, ancora con lo storico Salvatore Lupo.
La banda di Luciano Liggio si appropriava delle terre, uccideva sindacalisti, controllava l'acqua, rubava animali, gestiva il mercato della carne di Palermo. Aveva buoni rapporti con le truppe americane e con mafiosi ritornati dagli USA. Quando nel 1958 Liggio uccise il vecchio capomafia Michele Navarra, non lo fece con l'usuale lupara, ma con centinaia di colpi di mitra, alla maniera dei gangster americani.
Luciano Liggio stava in un luogo di grande tradizione mafiosa e quindi lì riuscì a occultare bene le sue attività criminali e a diventare fin da giovane l'esponente di una, quella che viene detta una nuova mafia.
Lo arrestarono infine nel 1964. Era Corleone, il suo commento beffardo: quale onore vedere tante autorità attorno a me. Ma non restò a lungo in carcere. Affetto da tubercolosi ossea, trasferito in ospedali e cliniche da cui facilmente scappava. La sua vicenda arrivò molte volte in Parlamento, in decine di sedute infuocate, in cui la sinistra accusava magistratura e ministro degli interni di proteggere la latitanza del bandito.
11 giugno 1969. Tutti assolti, compresi Luciano Liggio e Totò Riina, nel processo di Bari per gli omicidi compiuti a Corleone tra il 58 e il 63.
Luciano Liggio non era affatto il rozzo pecoraro che si vuole dire. Luciano Liggio era definito dai suoi seguaci accoliti il professore, perché parlava correttamente in italiano e lo si può sentire anche in diverse interviste citare dottamente intellettuali dell'Ottocento.
E questo era ancora lo storico grande esperto di mafia Salvatore Lupo, a proposito della figura del boss mafioso Luciano Liggio, che ora andiamo ad ascoltare. Ascoltiamo un brano di una vecchia storica intervista di Enzo Biagi, proprio con il boss mafioso Luciano Liggio, tratta dal programma Rai di 30 anni fa, Linea Diretta. Fate attenzione alle parole di Liggio, perché sono veramente incredibili, soprattutto fate attenzione alla semplicità con cui le pronuncia davanti ad un mostro sacro del giornalismo italiano come Enzo Biagi. Sentiamo.
Ma lei di qualche peccatuzio si riconosce colpevole?
Ma io non ho mai detto di essere un santo. Sarebbe assurdo pensare che sia un santo. Non sono un santo. E se un altro tenta di pestarmi i piedi, non mi piace. E se posso.
E quando se ne ha male, che cosa fa?
Niente, non mi piace, le dico di smetterla, che non l'accetto questo discorso.
E se non smette?
E se non smette, gli pisto il suo, è normale. O che dice, facciamo fatta, lei che fa? Quello che dice Gesù Cristo, se uno gli dà un schiaffo ci mette la traccia, non c'è così. E a guancia dove, non sei io se dovevi dare la guancia sempre a ognuno che muore dare uno schiaffo. Quante guance dovevi avere per tutti questi molluschi che credono di diventare uomini accanendosi su di me? Perché la maggioranza di questi che si accanisce su di me sono l'ultimo anello fangoso della società. Molluschi, chi è pederasta, chi è licenziato della moglie, chi è... Allora credono di diventare duri, di diventare uomini scagliandosi sul legge, ma è possibile.
Questo il boss mafioso Luciano Liggio, intervistato per il programma Rai Linea Diretta di 30 anni fa da Enzo Biagi, appunto uno storico contributo audio, un brano di quell'intervista con Luciano Liggio. Con questa intervista, questo brano dell'intervista a Liggio, siamo giunti al termine del capitolo primo della storia oscura, che però vorrei chiudere con quanto scrive l'enciclopedia Treccani, che ricordo abbiamo l'opportunità noi della storia oscura, così come tutti coloro che lavorano per Radio Cusano Campus, di consultare grazie alla fornitissima biblioteca dell'Università Niccolò Cusano le poche righe che sono dedicate a Paolo Borsellino, magistrato italiano nato a Palermo nel 1940 e morto a Palermo nel 1992, il 19 luglio, in via D'Amelio. Magistrato ordinario dal 1964, dal 1975 fu giudice istruttore presso il Tribunale di Palermo e dal 1986 procuratore della Repubblica presso quello di Marsala. Trasferito a Palermo dal marzo 1992, fu procuratore della Repubblica aggiunto. Profondamente impegnato nella lotta alla criminalità, fu ucciso il 19 luglio 1992 insieme a 5 agenti della scorta in una strage di stampo mafioso. Questo dunque il profilo di Paolo Borsellino sull'enciclopedia Treccani. Chiudo soltanto informando chi ci ha scritto al 334-92-29-505, ci ha chiesto l'anno della miniserie televisiva dedicata all'uccisione di Emanuele Notar Bartolo. Sono tre puntate, questa miniserie, del 1979 per la regia di Alberto Negrin. Nel capitolo secondo, apertura naturalmente ancora con l'incipit che ripercorre le tappe della mafia, dal maxi processo alle stragi, ma con riferimento anche all'inizio della storia, quindi a quello che fu il 1800, soprattutto la fine dell'Ottocento, e poi continueremo ovviamente a raccontarvi la storia di Cosa Nostra con altri contributi audio storici, ascoltando peraltro Francesco Accordino, capo della squadra omicidi di Palermo, il giornalista Francesco La Licata, ma anche Giuseppe Ayala, PM al primo maxi processo. Tra poco nel capitolo secondo della storia oscura qui su Radio Cusano Campus, perché anche la storia della mafia è on air sulla radio dell'Università Niccolò Cusano.
21 luglio 1979. Il capo della squadra mobile di Palermo, Boris Giuliano, viene assassinato.